cosa che a tutti fanno l'appuntamento con Mario Gioi, esoterismo e dintorni. Ciao Mario.
Ciao Emilio.
Bene, la nostra puntata, appuntamento del martedì, siamo riusciti a trovare un argomento, non credo che li abbiamo esauriti.
No, non sono certamente esauriti. Semplicemente è difficile decidere cosa parlare prima, insomma, no? Quindi possiamo parlare dei rapporti tra esoterismo, quindi ricerca interiore, insomma, e passioni, per capire che rapporto c'è, insomma, no?
Esoterismo e passioni.
E passioni, sì. Perché è un tema che ha
incastrato.
Beh, insomma, anche se non ci porta all'inferno, comunque ci possono creare dei problemi mal gestite, mentre invece sono potenze dell'anima di per sé, no? Cioè ogni passione è un qualcosa di positivo, che però esagerata porta male, no? Non so, per fare un esempio,
sofferenza dal greco.
Sì, passio, vabbè, vuol dire patire, patire nel senso di essere passivi, di essere invaso da qualcos'altro, no? Quindi, però, cioè, la passione è tale quando appunto si esagera, ci si abbandona a qualche cosa, per dire, non so, che poi tra l'altro la passione è una perdita rispetto alla potenza dell'anima da cui deriva. Per esempio, se tu mangi per appetito, gusti tantissimo il tuo cibo, no? Se tu invece mangi per pura golosità, hai sempre maggior bisogno che vengano le pietanze, insomma, curate, fatte, rese diverse, perché ti stimolino l'appetito. Quindi siamo ad un paradosso, per cui quella stessa funzione che per chi ne ha bisogno è fonte di grande piacere, in realtà diventa ripetitiva ma molto meno soddisfacente per chi lo fa per puro vizio, per puro sfizio, no? Così pure l'ammirazione per un personaggio di grande spicco è sicuramente un fatto positivo se questa persona vale la pena, ma se si esagera in quel senso diventa invidia. L'invidia è una forza potentemente distruttiva. L'amore per una donna può essere fonte di grandissima creatività, di ispirazione, ma se si passa ad un atteggiamento ripetitivo, coattivo, no? Si va a letto con chiunque, eccetera, questa cosa sì, apparentemente sembra un fortuna, in realtà tu questi rapporti li vivi tutti molto peggio e non ti fruttano allo stesso modo. Cioè il meccanismo è un po' quello, no? Se ci si disperde nella moltitudine delle cose, si fanno tante cose, si può ingannare tutti, ma in realtà si gode, insomma, si prende, si riscuote molto meno. Ecco. Mentre quando c'è una unità, cioè ogni volta che, diciamo, predomina il principio dell'unità, ovvero sia che l'anima, insomma, è concentrata su un obiettivo che ha un senso, che ha uno scopo per cui l'anima stessa si sente portata, questa cosa può portarla a delle esperienze di grande intensità. Per collegare con un altro tema che si diceva che accennavo prima, parlando prima della trasmissione, anche l'esperienza, diciamo, fuori dal comune, che uno potrebbe definire magari soprannaturale, rivelativa, eccetera, rientra un po' in queste cose, nel senso che normalmente mistici, asceti, insomma, persone santi o non santi, insomma, persone che fanno esperimento di rivelazioni, di sensazioni particolari, sono collegati comunque ad uno stato di grande intensità. Quindi la dispersività, la pura curiosità razionale, tutti gli atteggiamenti, insomma, che connotano normalmente l'uomo quotidiano, che non ha una grande profondità, sono tutti controproducenti per sperimentare qualche cosa che valga la pena di essere trattenuto e che possa poi sopravvivere anche alla morte stessa in quanto compone il nostro uomo celeste, diciamo così, no? Quindi sì, che poi è un modo di dire, insomma, no? Questa esperienza non quotidiana, non vincolata dal tempo e dallo spazio, che trasforma la nostra natura, no? Trasforma il nostro sempre, il nostro modo di sentire, di percepire le cose. Sono cose da cui non si torna indietro, in questo caso in un senso positivo. Non si torna indietro perché non si può fare a meno di cioè, non si può evitare di conoscere ciò che si conosce, insomma, no? Quindi una volta
Sì,
che
ma
c'è.
qual è la relazione tra l'esoterismo di cui vorremmo parlare noi e queste passioni, questi comportamenti?
È tutto lì in realtà, perché l'esoterismo è da un lato la fuga dalle passioni e dall'altra l'utilizzo delle passioni, cioè la passione, quando non è una fuga, è una potenza dell'anima. Quindi l'aspirazione alla conoscenza, all'amore, al piacere stesso, ma inteso correttamente, sono tutte potenze dell'anima che portano a Dio, portano alla soluzione del problema esistenziale, diciamo, no? Nel momento in cui vengono venerate per se stesse, cioè scollegate dal loro fine, diventano superstizioni, si indeboliscono e non ci fruttano più niente o poco. Il discorso è quello. Quindi diciamo che l'esoterismo, se intendiamo questo senso nel suo. Questa parola, scusa, nel suo senso più alto, è proprio la scienza delle esperienze interne, eso. Quindi, queste esperienze interne, perché accadano, costruttivamente, debbono per lo più essere collegate ad un atteggiamento vitale e mentale che le permetta e le agevoli, no? Sempre facendo lo spazio a tutte le possibili eccezioni, perché poi il dono divino è una cosa su cui non si può sindacare e non possiamo decidere noi a chi tocchi o a chi non tocchi. Però, per quanto concerne quello che noi possiamo fare, certamente disporsi in un modo adatto permette di semplificare il cammino. Cosa succede? Succede che se uno si abbandona a una qualunque passione, non si tratta di non fare mai niente, non mangiare, non bere, eccetera, eh. Si tratta sempre di non esagerare, perché il godimento, anche se so, nella Bibbia, nei gesti sacri, eccetera, non è condannato come tale, è condannato quando diventa un fine a sé. Cioè, la lussuria non è il lusso, non è la ricchezza, ma è una esistenza che è finalizzata a quello. Allora diventa un idolo, cioè la passione mal gestita, mal vissuta, diventa un idolo che impedisce l'unificazione interiore. Il maniaco, quello che non so, è totalmente preda delle sue passioni, può essere passioni sessuali, di gola, di invidia, tutti i sette vizi capitali, diciamo, no? Allora il maniaco. Costruisce in sé un altro centro inavvertitamente e questo centro non è il centro a cui deve andare, quindi coltiva in sé una divisione. Questa divisione è la cosa più terribile che si può avere, no? Perché non è come se noi insieme all'angelo custode costruissimo un demone custode, insomma, no? Che ci interpella, sì. Sì, diciamo, possiamo anche interpretare. Allora, passione è una parola che implica un senso, lo dice, no? Passivo. Ma questo può essere anche interpretato bene perché è passivo rispetto a Dio, no? Cioè Dio, lo spirito, insomma, ci mettono nella situazione in cui noi possiamo ricevere determinate sollecitazioni. Cioè, sta a noi gestirle mantenendole finalizzate oppure esagerando nell'uso e cominciando a usarle per se stesse. È tutto lì il discorso. Cioè, è giusto che uno, poi lì dipende molto dal carattere, dalle circostanze, no? Perché c'è la scelta, mettiamo, no? C'è la scelta che non mangia e non beve, c'è la scelta che mangia e beve. Non è quello il punto, no? Il punto è che uno deve essere finalizzato. Allora, a seconda delle circostanze, tu fai determinate cose, sperimenti le tue passioni, ma sperimenti anche le tue debolezze. Quindi devi accorgerti delle tue debolezze e agire al limite dove vedi che questo ti conducono, ti creano danno, no? Ma di per sé la passione non è qualcosa di negativo, la passione diventa qualcosa di negativo, un vero e proprio demone quando diventa compulsiva, no? Si vede, no? Poi fa male anche alla salute, voglio dire, chi eccede di gola o chi eccede di pigrizia, insomma, tutte queste cose hanno effetti negativi persino sulla salute del corpo. Perché poi, se noi guardiamo da un punto di vista cristiano, tra l'altro, il corpo, ne parlavamo già l'altra volta, è parte integrante della natura umana, non è che l'uomo è solo anima, no? È anima e corpo. Sì, la divisione è fatta per pura comodità. Il grande problema, io stavo leggendo anche in questi giorni un testo di un filosofo che è stato discepolo di Rosmini, si chiamava Giuseppe Bozzetti, ha scritto questo libro Nell'altra vita, e cerca di delineare, diciamo, le caratteristiche principali di quel che si può capire di quest'altra vita, no? Allora è chiaro che il problema è complicato dalla difficoltà di mettere insieme per noi una condizione temporale con una condizione non temporale che è l'eternità. Tolto questo, lui parla del corpo, chiaramente, come il corpo, basandosi, come fa la teologia cattolica, su quello che appare del corpo risorto di Cristo. Il corpo risorto di Cristo, per esempio, è dotato di subtilitas, cioè attraversa i muri, apparentemente, no? Appare senza bisogno di bussare alla porta o del genere. È in grado di alzarsi in cielo, quindi, però al tempo stesso può sedersi a tavola e mangiare, no? Questo appare dai Vangeli, questo appare anche da tante altre testimonianze più o meno leggendarie di altre cose. Quindi, non è anche nella rappresentazione ascetica cristiana, il corpo di resurrezione non è rappresentato come qualcosa di alieno dalla terra. Ma qualcosa per cui la terra diventa una componente della gloria di Dio. Quindi tutto è finalizzato, tutto è centrato, tutto è tempio. Il tempio ha un centro, questo centro è Dio, se poi lo vogliamo chiamare in un altro modo fa lo stesso, ma insomma il senso è quello lì. E tutto in quanto è accentrato su Dio ha valore, ha significato. Ha uno specifico significato, il suo significato, perché ogni cosa, ogni evento, ogni essere, insomma, ha il suo significato. Quindi, di per sé, non so, l'amore è una bellissima cosa. Se tu esageri, diventa passione nel senso negativo, cioè diventa compulsività. Questa cosa, tra l'altro, poi lo si nota anche in pratica, perché si sa, no? Quando si sviluppano degli atteggiamenti compulsivi, maniacali, è come le droghe, no? Cioè bisogna sempre di incrementare la fornitura, no? Se no non funziona mai bene. E questo sì, un problema. Poi adesso cosa predomina? Predomina il sesso, lo mettiamo. Allora, si vede in continuazione. Io guardo con estrema diffidenza tutte le pretese libertarie, eccetera. O di difesa di certi atteggiamenti, perché mi accorgo che tutto ciò gioca a a moltiplicare i bisogni. Quindi, che è anche un meccanismo di marketing, eccetera, no? Quindi, c'è un meccanismo veramente diabolico che pretende di ridurre l'uomo in una singola passione, di farcelo star dentro, di fargli apparentemente godere una cosa che in realtà più ne gode, più si svuota di significato. È un meccanismo veramente diabolico. Cioè, ho dei casi in mente, no? Per esempio, di scrittori che erano dei veri e propri, diciamoli così, maniaci sessuali, no? Vabbè, uno era De Sade, che era sadico veramente anche nella sua vita privata. Cioè, persone la cui mente orbitava solo sul sesso e è diventato sempre peggio, no? Come sempre più slegato dall'amore. Un altro era, per esempio, Pierre Louis, che era uno scrittore di cose anche molto gradevoli, era un bravo scrittore, ma nella vita privata, insomma, fotografava le bambine nude, insomma, aveva bisogno di scrivere cose pornografiche, insomma, tutta una serie di cose. Cioè, sono atteggiamenti che legano sempre di più. E più la gente, più la persona si lega a queste cose, meno ha spazio per Dio, ovviamente. Anche perché, insomma, c'è una non convergenza possibile tra atteggiamenti così e la spiritualità, insomma, no? Sono proprio, non dico gli antipodi, ma sì, gli antipodi. Quindi bisogna sempre stare attenti, perché da un lato non togliere significato alla passione perché non è giusto, perché è una potenza dell'anima che serve a godersi la vita, perché non c'è nulla di male, no? D'altro canto, bisogna stare attenti a non sopravvalutare l'efficacia dell'utilità, diciamo, no, il bisogno in se stesso, ecco. Cioè, quando smette di essere bisogno, non c'è più bisogno di occuparsene, si diventa un sovrappiù, comincia a essere dannoso, poi non c'è neanche da esagerare, insomma, no? Però il rischio è quello, cioè diventa un demone, cioè, una persona che è in preda all'invidia non riesce più a fare un passo senza essere in preda all'invidia, la persona che è in preda alla collera, ovunque si muove, è in preda alla collera, cioè i suoi atteggiamenti sono preda della collera, si constata, credo, normalmente, no? La persona che ha sempre in testa il sesso, tu non riesci a parlargli insieme senza che ti tiri fuori sta cosa, no? Quasi sempre ti fa battute, cioè diventa noiosissimo tra l'altro per gli altri, no? Se hanno un minimo di equilibrio, di buon senso. Quindi bisogna vedere.
Infatti ci sono persone che scusano, come dire, la loro comunicazione sociale, non soltanto privata, è strutturata su alcuni termini di natura sessuale, per cui c'è questo, come dire, c'è questa interfaccia che loro propongono e si propongono
Sì.
sotto questo aspetto, diciamo così, poco gradevole poi alla fine. Parliamoci chiaro, insomma, non è per nulla emancipato.
No, ma infatti, ma è così. Cioè, queste persone, vabbè, possono essere i poveri diavoli, intendiamoci, che sempre bisogna valutare le origini, no? È chiaro che se uno nasce in un bordello, pensare che non, voglio dire, dipende dalle circostanze, no? Però, indubbiamente non c'è nulla di più noioso per chi si occupi diciamo, di una ricerca interiore, eccetera, che trovarsi davanti a questi monomaniaci, perché sono noiosi, sono una cosa insopportabile, ma poi per loro stesso non si capisce cosa mai possono ricavare, no?
Sì, certamente, certamente. Infatti, pure io rimango sempre molto scettico rispetto alle persone che dimostrano dei talenti, delle competenze, ma però c'è questo aspetto che mi disturba, quindi.
Sì, è vero. Ci sono persone apparentemente anche geniali, eccetera, poi hanno questo demone. E ciò che gli impedisce di fare una sintesi, di avere un'unità interiore, purtroppo è un problema. Morendo se lo dovranno scontrare, credo. Se lo
Come
dovranno.
sempre,
Eh sì, non
come
scontrare perché
sempre.
qualcuno li castighi, ma perché interferirà. È un qualcosa di interiore. Un cabalista parlerebbe di una kelippa, cioè un guscio dove si sono chiuse delle potenze che peraltro non hanno poi altra funzione se non che mantenersi in piedi quel guscio, e che costituisce una mancanza, ti impedisce di procedere oltre, insomma, no? O perlomeno ti impedisce di procedere oltre a un certo punto. Quindi, in una prima fase uno può essere in preda a una passione e fare comunque dei progressi, ma poi è inevitabile che tu debba, non dire così tutti i giorni, non dire che uno deve diventare santo, ma rendersi conto, no? Cioè, rendersi conto è già quasi tutto, no? Se tu ti rendi conto che hai un problema e magari non riesci a superarlo, vabbè, ma te ne rendi conto, però questa cosa agisce nel sottofondo. Se poi,
Sì,
insomma.
agisce, l'altro comunque lo recepisce, anche se non come, diciamo, impulso diretto, come comunicazione diretta, c'è qualcosa nel corpo, nel linguaggio paraverbale, non verbale, che fa sì che l'interlocutore lo recepisce sicuramente.
Eh sì, che poi le passioni sono profondamente separative quando si esagerano, perché tu non entri più in relazione con l'altro, ma entri in relazione col fantasma dell'altro che ti sei creato. Questo è evidentissimo, per esempio, nel caso dei cosiddetti Casanova, no? Don Giovanni. Il Don Giovanni classico è uno a cui interessa la donna soltanto finché non se l'è portata a letto. Ma lui non è andato a letto con una donna, è andato a letto con se stesso. Cioè, non capiva mai niente. Cioè, non è entrato in comunicazione, ha sfruttato un corpo così, ma non ottiene nulla. Sì. Per lui se avrà magari il suo diario con tutte le conquiste fatte, ma alla fine non conta assolutamente nulla. È come, sai, chi va nel satirico, no? Io questi antichi romani che avevano i vomitorium, no? Allora mangiavano, stramangiavano, cose che noi moriremmo, credo. Poi vomitavano, poi rimangiavano, dicono, ma che razza di vita è? Che schifo di cosa è? Cioè, questa gente giustamente gli è cascato l'impero e sono andati a Ramengo, perché non è un modo di vivere decente, è una cosa che non ha senso. E portano sono tutti atteggiamenti distruttivi, no? O come tu sei con uno che magari da una parola in su si incavola, no? Si arrabbia. E come fai a farci insieme? Cerchi di starne lontano, no? Perché non puoi, o ti prendi a botto tutto il tempo, altrimenti cerchi di starne lontano. Pensa a certa gente che ha scatti di collera continui nella vita quotidiana, in famiglia, eccetera. Sono delle cose di veri e propri demoni, diventano per gli altri, no? Magari loro non sono così cattivi nel fondo, ma per gli altri diventano dei demoni, delle sofferenze, delle torture. Quindi di tutto ciò bisogna liberarsi, o perlomeno rendersene conto, sperare che Dio ci aiuti e cercare di liberarsene. Insomma, se poi ricadiamo, vabbè, 100.000 volte, Dio ci perdonerà anche 100.000 volte, ma dobbiamo sapere che stiamo sbagliando, non dobbiamo fare di tutto per convincerci che quella cosa lì è giusta ed è vera, no? Perché prendiamo delle cantonate tremende. Anche perché, insomma, la vita spirituale è imperniata sulla sottigliezza, sulla leggerezza. Quindi tutti questi atteggiamenti pesanti impediscono qualunque tipo di esperienza spirituale, impediscono la percezione di qualunque sfumatura, no? Di qualunque carattere di bellezza. Cioè, sì, si percepisce la bellezza dei sensi, così, ma no. Non la bellezza interiore, non si riesce a percepirla in queste condizioni. Per cui non si sperimenterà mai nulla appunto di mistico, di soprannaturale in queste condizioni, perché non c'è la situazione adatta. Si potrà sperimentare qualcosa di infero, questo sì, perché anche insomma, quando ci sono degli episodi molto scuro, non so, pensa alle varie, so, gli stregoni, le messe nere, roba del genere. È chiaro che costoro sperimentano qualche cosa di fuori del comune, ma questa cosa fuori del comune è determinata da una specie di autosacrificio per andare sempre più in basso, insomma, quindi non è un grande investimento, ecco. Diciamo lo
Sì,
shock, cioè si
e con
perseguono.
questo mi ha aperto
Sì, sì, sì.
Giustamente poi in questi luoghi, non, cioè, il motivo per cui c'è anche questo aspetto dell'uomo, che è quello sessuale, vuole dire che è come profanare qualcosa che per Dio probabilmente è la cosa più bella che esiste. Non lo so, non
Sì,
riesco a
certo.
spiegare
Certo,
completamente il
è
concetto.
una profanazione. È l'effetto dello shock. Perché pensa, c'è gente anche che insomma tortura, no? Metti, ecco. Allora, non è che lo fa per niente, lo fa perché ci trova qualche cosa. Ma questa qualche cosa che ci trova, insomma, sono naturalmente più le controindicazioni che i vantaggi che ci trova, ecco. Quindi è proprio nella profanazione, quello è quello che in teologia si chiama Mysterium Iniquitatis, che è un'espressione che viene da San Paolo. Cioè non è neanche, non si riesce neanche ad approfondire questo aspetto senza caderci dentro, no? Perché è troppo autodistruttivo. Il pensiero si rifiuta di accompagnare queste dimensioni. Diciamo che è paragonabile a una dimensione di follia, no? Di follia violenta, per cui uno è sempre più folle, sempre più portato nel suo giro interno a compiere delle cose che non stanno in giro interno, insomma. E può succedere nel sesso, può succedere nella collera, può succedere nella gola. C'è gente che si suicida mangiando, questa gente che arriva a 400 kg, insomma, ma che diavolo è? Certo, la depressione, vabbè, ma insomma, la depressione anche perché non hai scopi nella vita, non hai niente, insomma, no? Poi sempre che tenendo conto
Anche
che...
se poi torniamo alla questione del perché facciamo un
Sì.
certo stile di vita invece di un altro, sempre.
Sì, lì poi naturalmente c'è il caso personale, non si può giudicare, però diciamo
No,
sul
però.
caso generale si vedono gli effetti, no? Quindi ci sono comportamenti assolutamente distruttivi. Allora, ci sono comportamenti assolutamente distruttivi di cui si vedono subito le conseguenze. Perché, per esempio, chi mangia esageratamente, cioè, lo si vede, no? Si nota subito. Ma magari ci sono altri comportamenti, per esempio, dettato dall'orgoglio, che non... dove si sviluppa una certa dose di astuzia in chi attua questi comportamenti proprio perché vuole raggiungere magari il potere o roba del genere. Tutto ciò è comunque altrettanto negativo, non di più, anzi meno si vede, forse peggio è.
Senti, avviamoci un po' verso la chiusura, dai. Ti devo dire che sono rimasto un po' basito sulla questione che, cioè, non immaginavo che una ricerca sull'esoterismo ci avrebbe portato a parlare anche di questo. Cioè, questo connubio lo vedo, almeno per me, chiaramente, parlo per me personalmente, mi è nuovo, sinceramente. Mi è nuovo come quella frase molto bella che ha detto, però tra le due cose non c'è relazione, a parte il fatto che sono entrambe delle novità per me, che ha detto che la terra è la gloria, è la gloria di Dio. Questa è diciamo, un'espressione che sento che racchiude, raccoglie una bellezza che a me è sconosciuta in verità, e magari, non lo so, potrebbe essere. Potremmo approfondire se pensi che sia, come dire, un argomento sul quale se ne può parlare ancora.
Sì,
Questa tende come gloria di Dio.
si può fare, certo. Diciamo che la mia interpretazione dell'esoterismo, insomma, è abbastanza, si vede, no? Di natura, di ispirazione religiosa, cristiana, no? Ma
Sì, certo, infatti.
del resto tutti gli esoterismi veri e propri del mondo sono così, cioè quello indù è di ispirazione indù, non è che sia casca dal nulla. Cioè quando non c'è l'ispirazione religiosa tradizionale è perché si è ricaduti nella magia, nella stregoneria, insomma, no? Purtroppo questo legame della spiritualità con l'esoterismo molti lo ignorano, perché giusto oggi su Facebook ho fatto un post, no? Cioè, per molti l'esoterismo è un videogioco, è fantasy, cioè scambiano proprio la trasformazione interiore per un racconto per il Signore degli Anelli, nel caso migliore, no? Per cosa... cioè, non hanno idea, cioè, parlano delle cose come senza viverle, immaginandosi cosa fosse. Allora, anche a me può capitare pure adesso, mi leggo un libro di Salgari, mi immagino di essere il Corsaro Nero, ma insomma, dopo 10 minuti mi ricordo che non lo sono, no? Invece, purtroppo c'è gente che sulla immagine di essere il Corsaro Nero ci fa le scelte, i gruppi, cioè, sono tutti lì che cercano. Agartha, Shambhala, queste cose qua, la terra. Mamma mia, si Gandalf, sì, tu... cioè, se si vuole fare un discorso serio, bisogna essere seri. Per essere seri, bisogna smettere di essere infantili, insomma, no? Infantile va bene il bambino che sia infantile, ma tu adulto che vuoi essere infantile, sei semplicemente una caricatura, insomma, no? Quindi è chiaro che di solito. Ma sì, ma io me lo sono letto con piacere, Harry Potter, è un po'. Però, come dire, a me piace la letteratura fantastica, le tue fiabe che mi capitano le leggo, no? Ma perché? Perché le fiabe poi più sono tali e meno sono, diciamo, pasticciate letterariamente, più evocano degli elementi veramente esoterici nell'anima, perché sono impressioni sensibili. Per esempio, la classica fiaba dove il principe va alla ricerca della principessa, ma quello è il mito della perla, no? È noi, è la nostra anima che ha una necessità. Geoffrey Hodel, poeta, un trovatore, parlava dell'amor di terra lontana. Ecco, è quello che proviamo noi, che ci spinge alla ricerca interiore. Noi sentiamo che c'è una dimensione, una natura, che potrebbe forse essere nostra perché ne abbiamo la percezione, ma non riusciamo a contattarla, allora ci sorge il desiderio di ottenerlo. Tutto ciò è maledettamente serio, non è infantile, ma se noi vogliamo fare come se l'avessimo ottenuto, allora siamo infantili, insomma, no? Quindi bisogna mantenere il desiderio. Sì, tra l'altro, scusami, voglio solo dire ancora una cosa. Quando uno ha queste sensazioni, tipo l'amor di terra lontana, eccetera, in realtà, secondo me, si potrebbe dire che entra in contatto con una vera e propria dimensione angelica. Perché queste suggestioni, che sono suggestioni creative, suggestioni per cui l'uomo si trasforma, sono messaggi divini, sono veri e propri angeli. Cioè, la donna lontana, la terra lontana, sono angeli di Dio. Non sono semplicemente delle tue elaborazioni psichiche. Sono proprio rivelazioni che ti arrivano e che tu devi essere pronto a cogliere. Ed è lì che nasce allora l'esoterismo come esperienza interna, eso, no? Perché se no siamo soltanto nella fantasticheria. Sì, anche per evocarcelo, non solo per dircelo, ma ce lo evoca. Perché... Esatto. E questo va bene per il bambino, perché già il bambino sente queste voci, no? E allora queste voci crescono in lui negli anni. Come? Ma lì sai, è tutto un gioco, perché metti il classico nonno, no? Che c'è sempre meno, che racconta le favole al bambino. Mentre le racconta al bambino, le evoca da se stesso. Cioè, L'operazione è duplice, cioè io ti racconto una cosa, ma come tu reagisci, anch'io reagisco. Quindi è una benedizione, diciamo, collettiva questa cosa, no? E che va presa com'è, non va edulcorata, cioè, voglio dire, la strega delle favole mangia i bambini ed è giusto che mangi i bambini, perché non bisogna pensare che le streghe non mangiano i bambini, le streghe mangiano i bambini, quelli lì. Che strega è? Ma anche perché quello corrisponde a delle realtà spirituali ben precise, no? A realtà diaboliche, alle tentazioni, alle manie che ci distruggono. Tutto ciò ha un suo senso. Cioè, quando uno affronta la strega cattiva, la deve uccidere, non è che la deve salutare e andare. No, tu la uccidi perché questo è un problema tuo che devi chiudere, devi distruggere. Quindi.
Una settimana, se ti fa piacere, riguardo alle influenze sociali della perdita, come diceva Jung, di questo immaginario collettivo.
Sì,
Come
si
direbbe.
in parte si riformula, però sì, si riformula perché di generazione in generazione, sai, per esempio, io consideravo, allora, io quando sono nato io, quando sono cresciuto, insomma, ero bambino io, i manga non c'erano, no? Di quei fumetti giapponesi, eccetera. Io non li ho mai sentiti, però la generazione successiva è cresciuta con i manga e so che ricavano delle suggestioni che sono paragonabili, quindi bisogna fare anche attenzione perché la propria storia personale tende a influenzare la valutazione. Comunque ne parliamo se vuoi poi un'altra volta, certo.
Con piacere, dai. Io vi ringrazio per essere stato con noi, ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito e vi ricordo che ogni martedì alle 18 Esoterismo Dintorni con Dario Chioli, in replica il mercoledì successivo alle 10 e alle 21. Grazie a tutti, vi abbraccio. Ciao Mario.
Ciao!